Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori e l'Immacolata ci porta il figlio suo Gesù. Ave Maria a tutti, da Claudio
e da Anna. Santa ecco, giornata.
Allora, dicevo che la Radio Buon Consiglio porta l'Immacolata in tutti i cuori, perché di che cosa parliamo noi dalla mattina alla sera tra rosari, meditazioni, eccetera, eccetera. Vogliamo portare l'Immacolata, però l'Immacolata che cosa fa? Ci porta a Gesù, praticamente è la via che ci conduce a Dio. Pensate che essa stessa, Fatima l'ha detto, cioè, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Per cui lei, il cuore immacolato, è la via che ci conduce a Dio. Stiamo attenti alle parole, Stiamo attenti, perché noi ascoltiamo un miliardo di parole, poi le mettiamo tutte sullo stesso piano, e non sappiamo pesare, diciamo, e dare i carati alle parole, per cui sono parole degli uomini che valgono poco, la parola di Dio vale l'eternità, porta Gesù, la Madonna ci porta a Gesù, difatti oggi inizia il Triduo al Sacro Cuore di Gesù e noi lo leggeremo, cioè sarà Anna a leggervelo, e ricordo anche che domani inizia il Triduo al Cuore Immacolato di Maria. Via d'amore che ci conduce a Dio. Ora Anna, a te.
Sì, certo. Eccoci.
La parola.
Esatto. O Gesù, il cui cuore divino è simbolo vivente di amore infinito, attira le nostre anime alla tua dolce intimità. Tu che ti sei consumato per la gloria del Padre e per la salvezza degli uomini, rendi anche la nostra vita una continua testimonianza di amore per te. Ti offriamo i nostri sensi, così pronti alla dissipazione, il nostro cuore così incostante, la nostra carne così fragile. Tutto ciò che abbiamo e siamo lo offriamo a te, perché diveniamo un gradito olocausto d'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più.
Bene, dobbiamo iniziare questa trasmissione, questa puntata, però, con delle riflessioni, che sono una specie di antipasto, non so, di stuzzichino, perché sono cose che, siccome alla mattina quando vado a messa poi mi arrivano questi pensieri, mi arrivano dentro la testa, dentro il cuore, e dico, questo qui innanzitutto è per me, però forse devo condividerli anche con i miei amici, vero, che ascoltano, amici, amiche, che sono alla radio, Buon Consiglio. E si tratta di questo, cioè l'umiltà. E sono dei lampi, perché sono cose prolungate, ma in un secondo diciamo che ti è concesso di comprendere delle cose che magari le leggi per 10 anni e non le hai ancora capite, no? Allora si tratta di questo, cioè l'umiltà e la gratitudine, ecco, sono due componenti della santità, umiltà e gratitudine. Allora San Francesco, quando gli hanno chiesto appunto, dice, ma quanti doni vi ha fatto il Signore? Dice, sì, dice, ma se questi doni li avesse fatti a qualcun altro avrebbe corrisposto 100 volte meglio di me. Qui subito vedete l'umile come fa, ringrazia di quel che ha ricevuto, ma già si pente, diciamo, o perlomeno si umilia per dire sì, è vero, ma io non li meritavo, ma comunque sicuramente qualcun altro avrebbe fatto meglio di me. Ecco, questa qua. Ora, la considerazione che noi dobbiamo fare è questa qua. Noi non sappiamo neanche quanti doni ci ha fatto il Signore, perché sono infiniti, cioè essere figli di Dio, l'Eterno, il bene eterno, essere tempio dello Spirito Santo, poterci cibare, diciamo, di Gesù, ma Gesù non sta da solo, per cui sempre c'è un incontro divino, ogni giorno, se uno lo può fare, se uno lo desidera fare e lo può fare. Qui, diciamo, la gratitudine è sempre troppo poca, perché è sproporzionata ai beni che riceviamo. Adesso però c'è l'altra faccia invece. Quando, diciamo ad esempio, questo invece è un altro aspetto. Dire, Signore, sì, i doni che mai fatto li avesse qualcun altro, avrebbe fatto meglio di me. Ma dovrei anche pensare in questo modo. I peccati che ho fatto io sono quelli che sono. Se il Signore non mi avesse protetto, ne avrei fatti 100 volte di più. Se io fossi nato invece di dove sono nato, le persone che ho incontrato, fossi nato, che ne so io, in una bidonville da qualche parte, non lo so, in un ambiente di spacciatori, di ladri, di assassini, che te devo dire? Io non sarei così. Per cui il Signore mi ha preservato da fare, diciamo, da questo pericolo di aumentare ulteriormente i peccati. Allora vedete, su queste due basi, cioè ti ringrazio per i doni che mi hai fatto e mi pento di non avere corrisposto sufficientemente ai doni che mi hai fatto, non ho corrisposto sufficientemente o perfettamente. Qui. Ti ringrazio e ti chiedo perdono. Poi, Signore, i peccati che ho fatto, ti chiedo perdono dei peccati che ho fatto, ma ti ringrazio di avermi messo in una situazione, diciamo, in un contesto che non ha permesso che ne facessi di più, perché sicuramente ne avrei fatti anche di più. In questo modo, tu quando vedi un peccatore, non puoi puntargli il dito e dire quello là è così, quello là è colà, perché io potrei essere peggio di lui se fossi passato per la sua via. E allora l'umiltà e la carità, vero? Se vedi uno che, diciamo, c'ha, invece di avere una gamba rotta, le ha tutte e due, tu devi dire, meno male che io ne ho una sola di rotte, no? Oppure mi manca un occhio, ma diciamo almeno uno ce l'ho, quello lì poveretto gli mancano tutti e due, allora devo ringraziare dello Stato e dire prego per lui poverino, perché è conciato peggio di me, ma io sarei peggio di lui se il Signore non mi avesse protetto. Allora, in questo contesto il cristiano si muoverebbe benissimo, pregherebbe di più, ringrazierebbe di più, profitterebbe di più dei beni e ringrazierebbe umilmente, come ha fatto la Maddalena, che gli lavava i piedi con le lacrime, glieli baciava. Ecco, se non siamo fatti così, ecco, vuol dire che non siamo convertiti, non abbiamo nessuna intenzione di convertirci e soprattutto presuntuosamente crediamo di esserlo convertiti. Invece la pista è quella lì. Se non fai così sei fuori strada, devi pensare così, è corretto pensare così, è corretto vivere così. Tutto il resto viene di conseguenza, perché il Signore fa grazia agli umili e ai grati, ma resiste, diceva, ai superbi e agli ingrati. Ecco, questo qui era il pensierino di questa mattina, però abbiamo perso di tempo con le cadute telefoniche, e qui io mi fermo qua, Anna, no? come stuzzichino, ecco, per poi il resto. Adesso c'è San Paolo che ha tante belle cose da dirci e poi sentiremo Gesù. Ecco, dovremmo scioglierci in un canto di lode, dire: Signore, tu ti degni di parlare con me, ti degni di comunicarti con me, misera creatura che sono io, tu l'Altissimo ti fai così piccolo per venire incontro a me. Io devo farmi piccolo per andare incontro a te e ai miei fratelli. Se non sono così, non sono assolutamente sulla via buona della conversione. Anna, a te la parola.
Eccomi. Alcuni giudaizzanti avevano cercato di gettare il discredito sulla missione di San Paolo, accusandolo di doppiezze e leggerezza e insinuando che non si poteva aver fiducia di lui perché è insincero e bugiardo. Per il bene spirituale dei Corinzi l'apostolo prende le proprie difese, insieme a quelle di Silvano e Timoteo che lo hanno aiutato nella predicazione. Tutti e tre non hanno annunciato altro che il Cristo Signore, verità assoluta ed immutabile. Nelle loro anime ardenti e sincere non vi è che lo zelo ardente e puro per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono sì. Per questo attraverso di lui sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. È Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Proseguo con la meditazione, vuoi aggiungere qualcosa, Claudio?
No. Vai avanti con la meditazione, sì. di pure la pagina.
Benissimo, sì. Allora, contro il sospetto e la leggerezza, capitolo primo, seconda lettera ai Corinzi. Alcuni Corinzi, più facili al sospetto e a pensare sempre male, prendevano occasione dalla supposta incostanza, doppiezza e leggerezza dell'Apostolo, per dubitare anche di tutto quello che diceva o insegnava, insinuando che non si poteva aver fiducia di lui perché è insincero e doppio. Egli perciò, lasciando da parte la questione del viaggio sulla quale ritorna dopo, risponde a questa seconda insinuazione ben più grave della prima ed esclama: ma Dio è fedele nelle sue promesse fatte di mandarvi predicatori della verità, e il nostro linguaggio con voi, la nostra predicazione, cioè, non è un sì e no, o secondo il testo greco un sì, sì e no, un parlare per parlare, adattandosi alle circostanze, tanto per dire una cosa, ma è stata la parola di Gesù Cristo, che è verità assoluta, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, egli esclama, che è stato presso di voi annunciato da noi, da me, da Silvano e da Timoteo, non fu sì e no, ma in lui non c'è che sì. San Paolo era stato coadiuvato nella fondazione della Chiesa di Corinto da Silvano, chiamato Sila, negli Atti degli Apostoli, e tutti e tre avevano annunciato la stessa verità assoluta ed immutabile, nella quale non c'è che sì, non potendovi essere nulla di falsato, di ambiguo, derivante dall'umano capriccio. Tutte le promesse di Dio, fatte ai patriarchi e ai profeti, sono diventate sì in Lui, cioè si sono compiute e realizzate in Lui. In conseguenza i fedeli, per mezzo di Gesù Cristo, acquistano la certezza delle divine promesse e perciò in Lui e per Lui rispondono Amen, glorificando Dio per mezzo degli apostoli che loro le annunciano, mostrandone il compimento in Gesù Cristo nel Santo Vangelo. Gli apostoli poi hanno insegnato la verità con uno speciale aiuto di Dio che li ha resi fermi e immobili nell'insegnarla, dando loro lo Spirito Santo con i suoi doni particolari, con i miracoli e con i carismi, come suggello della verità da essi predicata. Dopo aver mostrato e rivendicato l'immutabilità della sua dottrina, San Paolo passa a discorrere di ciò che aveva dato occasione alla calunnia dei suoi nemici, spiegando il motivo per il quale non era andato direttamente ad Efeso e a Corinto, e confermando la sua spiegazione con un giuramento: chiamo Dio in testimonio sull'anima mia, che fu per risparmiarvi che non sono più venuto a Corinto, non perché noi la facciamo da padroni sulla vostra fede, anzi, noi cooperiamo alla vostra gioia, poiché nella fede voi state saldi. Il Figlio di Dio che è stato presso di noi annunciato non fu sì e no, ma in Lui non c'è che sì, perché è la verità. Anche in noi la fede, la pratica della fede, non possono essere un sì e no, un adattarsi cioè a tutti gli umori, a tutti i climi, ma dobbiamo essere sempre un sì, un reciso sì, in modo da vivere di verità e di amore, senza infingimenti e senza rispetto umano. Dobbiamo avere la semplicità dei fanciulli innocenti e dobbiamo vigilare perché lo spirito del mondo non ci sopraffaccia. Chi va al mare e si avanza dalla spiaggia al largo, prima cammina all'asciutto, poi avanzando vede coprirsi i piedi dall'acqua, poi avanzando ancora vede l'acqua alle ginocchia, al petto, al collo, finché non ne rimane sommerso. Se non si getta a nuoto e non ritorna alla riva, perisce. Questo è spesso, anzi quasi sempre, il cammino della nostra fede nel mondo, specialmente per chi frequenta le scuole moderne. Nella piccola età si vive nei raggi della fede e quello che si impara è verità, è il sublime sì dell'intelletto, un sì che non è sì e no, e tantomeno un no. Nelle scuole elementari ciò che si apprende è per massima parte verità. Gli elementi del leggere e scrivere, le prime cognizioni aritmetiche e geometriche, le prime cognizioni della vita umana, sono su per giù verità. Si vive in piena spiaggia, ma si incomincia a vedere già l'acqua annegante del mondo. Qualche parolina stolta dei maestri, qualche scandalo dei compagni, qualche cattivo esempio, già sono come l'acqua che raggiunge i piedi. Si procede oltre e l'acqua cresce. Le prime nozioni storiche sono spesso falsate. I primi concetti della mente sono oscuri o cervellotici. Comincia l'imbottimento del capo, fatto con tante stoltezze obbligatorie, e l'acqua monta fino al ginocchio. La fede comincia già a tentennare tra il sì e il no. Al liceo, per le stoltezze della filosofia e tante volte per la perfidia dei professori, l'acqua sale sino al collo, o meglio, la povera creatura scende sino al collo nel pelago della sciocchezza dell'io umano. I poveri giovani ripetono come pappagalli il sì, sì e il no. No, a seconda di quel che si insegna loro. L'annuncio magnifico del Vangelo diventa nebbioso, la fede si scrolla, i flutti del male flagellano il povero capo avido di aria e di respiro, e l'anima sente di perdersi nell'università si è travolti dalla piena tempestosa, e se non si ha la grazia di abbandonarsi a nuoto senza stupide logomachie di ragionamenti sballati, l'anima annega, annega nei gorghi dell'errore. Oh, la sapienza e la gioia della semplicità della fede, la sicurezza di quel sì meraviglioso per il quale l'anima vive di pace nella verità. Oh, la dolcezza delle speranze eterne e la suavità dell'amore che ama l'infinito. Amore, il Signore ci dia la grazia di essere saldi nella fede, in mezzo al fluttuare delle vicende della povera nostra vita. Ci dia la grazia di conservare nel pieno splendore questa mirabile luce che viene da Lui e ci riporta a Lui. Dobbiamo essere gelosi di questo dono prezioso, come siamo gelosi della nostra pupilla. Chi non chiude istintivamente i suoi occhi tra i nugoli di polvere? E se ci penetra anche solo un granello del soffocante polverone della strada, chi non se li stropiccia energicamente perché il granello vada via? Venga, oh Signore, da pioggia a salutare delle tue grazie in questa povera terra, ed abbatte il polverone della miscredenza, perché risplenda di nuovo il sole della fede nelle menti e nei cuori degli uomini. Amen.
Come è aggiornato sempre, la verità non tramonta mai. Le cose che dice Don Attilio, Don Dolindo, che le ha scritte decenni fa, ma lui sembra essere presente in mezzo a noi e mostra la realtà dei fatti. Diciamo, questi sono i veri profeti, coloro che parlano a nome di Dio, e siccome la parola di Dio è parola di vita eterna, vedete che non è mai invecchiata, è sempre freschissima, ecco, è sempre di giornata. Ecco, ma vorrei, proprio legandomi anche ai concetti che abbiamo trattato prima, abbiamo sentito, ecco, come San Paolo mostra come si fa a perdere la fede, no? E si dice che alle elementari una volta la maggior parte delle cose che insegnavano erano verità, ma a quel tempo là, perché il nemico dice, ah, tu dici così, non ti preoccupare che penserò arrivare anche alle elementari, ma poco a poco arrivano anche all'asilo, visto e considerato che cosa propongono. Cioè, vedete, la corruzione, vedete, una mela può avere un punto, diciamo, di corruzione, cioè ha preso una macchiatura. E dopo un po', diciamo che la macchiatura diventa marcisce, se non tagli via ciò che è marcio e ti tieni ciò che è buono, questa corruzione aumenta, e un po' alla volta sta mela la butti via tutta perché è marcita completamente. Ecco, guardate i cristiani, guardate gli italiani, vedete come sono ridotti, guardate i ragazzi, fanno la cresima e sono già marciti, cioè non vogliono neanche più andare a messa, non credono più a niente, perché a quel tempo, diciamo, che eri corrotto magari dai pensieri sbagliati. Oggigiorno, con i mezzi di comunicazione che vengono a casa tua, per cui tu non serve neanche che esci di casa, consegna a domicilio, corruzione consegnata a domicilio. Se poi vai in internet e puoi andare in cerca di tutte le porcherie di questo mondo, cioè tu vai in cerca proprio di marcire completamente e al più presto. Vediamo la gioventù, poverina, che non avranno lacrime, vero, per piangere le colpe di coloro che li hanno messi in questa situazione, perché quando si vota, per esempio, vedete, il cristiano cosiddetto, non so dire quanto cristiano sia, sta ad ascoltare le parole roboanti delle promesse di crescita del PIL, di questo e di quell'altro, e poi la gente non bada se quel tizio lì che promette tante storie poi firma le leggi contro Gesù Cristo. Per cui il cristiano dovrebbe dire: caro mio, tu che non ti fai governare da Dio vuoi governare me, ma neanche un po', io non ti voto, io voto coloro che votano per Gesù Cristo, perché per coloro che sono degli anticristi io non voto. E poi promettermi tutto quello che vuoi, raccontare, adesso praticamente ho sentito che c'è stata, diciamo, questo convegno, cos'è stato, il G7, il clima che per proteggere questa povera terra bisogna stare attenti che non cresca, ecco, la temperatura, perché no, se no sono guai, no? Ci fosse uno che dicesse: guardate, i guai ci saranno se aumentano i peccati, non la temperatura, no? Ma naturalmente ti spaventano con le temperature, ma disgraziato, all'inferno là praticamente non calerà un grado di calore, va bene? Ecco, e lì dovrai patire tutto e anche dovrai piangere di aver ingannato il mondo intero con le chiacchiere, questi venditori di chiacchiere, di discorsi roboanti, no? E qui praticamente la gente è, mi sembra che sia ipnotizzata, cioè c'è il cervello che non funziona più, tu gli puoi dire quello che vuoi, non recepisce, non reagisce, si fida perché siccome c'ha la testa sua che non funziona, e allora si fida delle teste degli altri. Io mi ricordo alle elementari il mio maestro, un uomo, santo uomo, prigioniero in Russia, vero, che per grazia di Dio è tornato, malconcio, ma è tornato, era maestro, ma io non so se sulla faccia della terra c'era un maestro come lui. Io mi ricordo, stavo ancora, non so se era la seconda elementare, la terza, ma insomma, mi ricordo ancora le parole: ragazzi, state attenti, non portate il cervello all'ammasso, non lo portate, state attenti a tutti questi che parlano e gridano e dicono viva così e abbasso colà, non vi fidate, usate la vostra testa, non portate il cervello all'ammasso. Adesso vedete, la gente ti dice: ah, la televisione ha detto. La televisione ha detto? E chi è la televisione? Chi parla dentro la televisione? Ma che gente è quella là? È gente che crede, gente che non crede, gente che dà cattivo esempio, vuol venire a insegnare a me qualche cosa, no? Ecco. E noi però, diciamo, ormai siamo ipnotizzati e imbavagliati anche, non lo so, da queste ipnosi, non riusciamo neanche più a reagire, no? Per cui altro che sì, sì, no, no. Facciamo il referendum e allora poi ti fanno vedere un caso tragico, allora in base a quella bisogna che si faccia, per cui passa poi di tutto e di più, ecco, poveri noi, veramente a dire ste cose non pensate che io mi goda, no? Sto male perché vedo praticamente, ecco, questa generazione che non ha più sale nella zucca, vero? E praticamente accetta tutto quello che i roboanti discorsi ci propongono, però se io ho una testa devo dire: a me non risulta che sia giusto quello che dice il tizio che parla, chiacchiera e inganna, no? Il demonio è un gran chiacchierone, è un roboante conquistatore di anime, promette cose e guardate quanti seguaci ha. Gesù Cristo, mite e umile, non piace perché noi non gli assomigliamo neanche un po'. E così. E per cui, diciamo, ci fermiamo qui, facciamo la pausa musicale, poi però diciamo che vorrei dare anche un'occhiatina, vero, al Salmo, che è sempre è sempre in relazione a quel che si dice, no? Dico, Signore, ti benedico e ti strabenedico per avermi dato un po' di fede, per avermi dato la possibilità di leggere e meditare la tua santa parola, ecco, guardare a te perché io sia raggiante, perché se guardo, se stacco lo sguardo da te, non sono più raggiante, sono triste, sono malinconico, sono solo raggiante quando guardo te, oh Signore. Allora facciamo la pausa musicale.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Allora, come vi avevo preavvisato, volevo dare leggere, ecco, questo salmo che, pensate un po', quanti amanti della culinaria, vero, delle cose buone da mangiare e mangiano il salmone, ma si mangiassero i salmi, gli farebbe meglio, eh? Però anche il salmone fa bene anche quello. Sapete perché fa bene anche il salmone? Perché il salmone è un pesce che va controcorrente, sale verso la sorgente dei fiumi, fa grandi fatiche per arrivare là, per deporre le uova, per procreare. Ecco, sale le rapide, ecco, il salmone. Ma anche chi medita i salmi, vero, sale le rapide e va controcorrente, perché il salmo, neanche farla apposta, dice cose che sono contrarie a quelle che dicono i chiacchieroni, i mestatori di popolo, vero, che ne abbiamo ormai, pensa, 1000 canali alla televisione, cioè non ti salvi più, tutti che parlano, e poi alla fine dicono tutte le stesse cose che non sono vere. Allora vediamo un po', dunque, risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Ora, se la luce risplende su di me, io guardando a lui, diciamo che la sua luce risplende anche sul mio volto, no? Cioè, risplenda su di noi la luce del tuo volto, ma se io abbasso la testa e guardo le cose della terra, quella luce che cosa colpisce? Invece guardate a lui e sarete raggianti, perché? Perché la luce del suo volto risplende su di noi. E allora bisogna guardare le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. non custodisco i libri di storia falsi, li butto via. Avevo un amico, una grande persona intelligentissima, vero, che quando ha scoperto gli scritti di Don Dolindo, qui non so quante lauree aveva, dice basta, dice ho letto tanto, ma adesso sto gustando gli insegnamenti di Dio, e ha messo da parte, non so se ha riempito i cassonetti di libri classici e cose varie, di cultura di questo mondo, dice questa è la cultura, quando il Signore è Lui che mi coltiva, che mi fa, che mi insegna, e perché meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco, butto via tutto. Cioè, vedete, il cieco Bartimeo ha buttato via tutto per seguire Gesù Cristo, perché gli ha dato il dono della vista, era cieco prima. Pertanto sono meravigliosi i tuoi insegnamenti e io li custodisco, il resto lo butto. Solo i tuoi insegnamenti custodisco, perché mi hanno corrotto gli insegnamenti degli uomini. Io, dice, sto pensando secondo la carne, non secondo lo spirito, lungi da me, Satana. Pensate un po', se mettiamo insieme tutte le parole che ha detto Gesù Cristo, c'è da avere i brividi. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici, per cui sono i semplici che illuminati, ecco, con l'intelligenza illuminata comprendono le tue parole. Cari miei, oggi c'è troppa gente che non capisce più niente e addirittura cambia le parole di Gesù Cristo, perché siccome non riesce a capirle, e allora dice probabilmente Gesù Cristo voleva dire così, perché... Pronta, Ave Maria.
Sì, c'è la signora Rosa che vuole intervenire con una domanda.
Pronto?
Pronto?
Pronto, ma Rosa?
Ma che cosa?
Le rose sono di maggio, tu però adesso siamo in giugno, eh? Dimmi, Rosa.
Posso parlare?
Sì, sì, parla.
Ecco, io siccome che sento sempre a voi che siete così garbati, volevo, diciamo, dire un discorso. Perché, no, per esempio, questo fatto così che mi fate pur dimenticare, questo perché uccide la moglie, uccide il figlio, uccide questo, noi dice che teniamo l'angelo custode dietro di noi, perché quest'angelo non interventa ad aiutare le persone, appunto, quante cose, le donne sono violentate, ma di tante cose che adesso mi avete fatto scrutato, che cosa devo dire, la prima volta, la seconda volta, la terza volta, ma che cosa? Bisogna essere più capaci di dire qualcosa. Io ho chiamato a voi e ha risposto la suora così, con là, ma io voglio parlare con voi, perché voi siete, no, perché la suora non è brava, per carità, no, voi siete capaci di rispondermi, perché io vi vedo a voi e la signora Anna, due persone garbatissime, e voglio dire perché succedono tutte queste cose, perché, e Gesù dove stava? Appunto Gesù, quando fu ai suoi tempi, prima di lui, che stava, non era ancora nato, uccidevano le persone, quando al Signore faceva le grazie lo uccisero. Perché tutto questo succede? Perché dici che il Signore ci aiuta, la guerra, quante persone che muoiono, la guerra mondiale, tante a quelle li bruciavano, Anna,
Anna. Vabbè. Rosa,
io dico
Rosa,
perché il Signore fa fare tante cose cattive, il mondo. Io per esempio non posso stare in casa perché vivo da sola, viene qualcuno e apre il portone, e quelle, come si fa a vivere in queste cose? Voi, io capisco che voi non è che potete fare niente, però siete garbati nel parlare.
Allora Rosa, allora se tu ascolti per radio ti rispondo.
Va bene. Però no, adesso mi sono dimenticato tutte le cose che dovevo dire, perché
ne hai dette abbastanza. Ne hai detti abbastanza, perché praticamente quello che hai detto è sufficiente, ecco, per spiegare anche tutto quello che tu non hai detto.
Va bene, grazie.
Prego, prego. Allora, vedete, come l'uomo, quando si fa la Via Crucis, è la prima stazione, Gesù condannato a morte da Pilato, che però non trova in lui nessuna colpa, ma diciamo deve morire lo stesso. Praticamente diciamo che anche noi, quando esprimiamo giudizi tipo perché il Signore permette queste cose, per cui diciamo ha la colpa di permetterle queste cose, no? Cioè non abbiamo noi la colpa di farle queste cose, lui ci lascia liberi, dobbiamo scegliere il bene e il male. Allora dice l'angelo custode che cosa ci sta a fare, no? Ma tu pensi che l'angelo custode quando vede le ragazzine, le ragazze, le donne che escono di casa mezze nude, perché diciamo se gli desse una sberla da qualche parte forse capirebbero che c'è qualcosa che non va bene, eh? Questo l'ha fatto con un santo che non ricordo il nome, ma ce l'ho sulla punta della lingua, il nome di un santo. Comunque questo qui, l'angelo custode gli dice: se vuoi farti santo, taci e fuggi, cioè fuggi le occasioni anche prossime, vero? Devi sempre fuggire dalle cose, dalle trappole mondane. Però lui diciamo che parlava volentieri, è lo stesso, per cui non ha obbedito all'angelo custode che gli ha detto di tacere e di fuggire le cose sbagliate, no? E dice: l'angelo custode mi ha dato un ceffone sulla bocca, dice, che mi è bruciata la faccia per una settimana. Allora, voi immaginate se gli angeli custodi, diciamo, il Signore gli concedesse di pigliarci a sberle, credo che saremmo tutti belli rossi senza prendere il sole, eh? Ben massaggiati, non avremo neanche i reumatismi perché avremo dei massaggi angelici sul nostro corpo. Ora, il Signore ti lascia libero, ti dice fai questo e non fare quello, tu puoi obbedire o puoi disobbedire, diciamo che puoi meritare oppure diciamo puoi anche avere i demeriti, cioè hai scelto di non fare il bene. Ora il Signore, vedete, la legge di Dio è perfetta, è tutto scritto, il Signore ha detto quello che devi fare, se tu non lo fai non è colpa del Signore che ti ha avvisato, è colpa tua che non leggi quello che Lui ti ha detto di non fare e ti ha detto quello che devi fare. Noi poi siamo governati da persone che magari dicono di credere ma credono in se stessi, non in Dio, perché se credessero in Dio mai firmerebbero, è vero, c'è poco da andare dal Papa. E far festa. Sì, pronto? Sì.
C'è Maria che vuole anche intervenire.
Maria. Allora, insomma, sentiamo Maria, ecco, vediamo cosa dice Maria, no?
Sì, sì, io è stato bellissimo, Claudio ed Anna, intanto vi saluto.
Sì, sì, sì.
Grazie.
Sì, sì, vi saluto, siete veramente delle care persone e come già ho detto l'altra volta, Anna la sento proprio come una sorella.
Tu mi senti come un fratello?
Sì, un fratello maggiore, va, se così si può dire. Beh, a parte che siamo tutti figli di Dio, quindi tutti fratelli e sorelle, giusto?
Dimmi Maria, di pure, di pure.
No, volevo rispondere a quella signora, la signora Rosa.
Ah, sì, sì.
Che il suo intervento è stato veramente bellissimo. Bellissimo nel senso che io sentivo dalla sua voce che lei, come me, è proprio esasperata, ma veramente oggi è troppo, guarda, è veramente anche sulla nostra pelle si può dire che stiamo vivendo veramente delle cose assurde e atroci. Quindi a un certo punto uno si chiede, ma allora Dio, no, il figlio di Dio, Gesù, perché non interviene a nostro favore? E la risposta in un certo senso io me la sono data, cioè me l'ha data Dio, poi se così si può dire, no? Lo Spirito Santo, ecco, cara signora Rosa, c'è lo Spirito Santo che interviene e ci dice che intanto c'è la fede, ecco, bisogna aver fede. Chi non ce l'ha può pregare e chiederla al Signore. E lui ti dice, cioè, guarda che io sono proprio vicino a te. A parte che noi abbiamo l'angelo custode che ci preserva dal male, quindi già a prescindere da questo, già considerando l'angelo custode. E poi appunto Dio ci dice che, guarda che io sono vicino a te, sono anche dietro di te, ecco, nelle tue azioni, insomma, in tutto quello che fai, tu e in tutto quello che fanno gli altri. Quindi Dio dall'alto dei cieli e poi ovunque, anche soprattutto anche qua giù sulla terra, nel Santissimo Sacramento, dice guarda che io sono qui. E non è che lui se ne sta lì ad osservare così, a far soltanto ad osservare, no, interverrà al momento opportuno, perché lui sa come, quando e dove. Ecco, certo. Questo volevo dire alla signora Rosa.
Sì, ma certo, ma diciamo, dire il Signore non interviene, il Signore interviene, perché siccome...
E a parte che uno poi deve andare sempre a sentire il Vangelo, o se ce l'ha in casa, a leggerlo in casa, in famiglia, quindi questo poi è molto...
Vedi Maria, io stavo meditando il Salmo. Allora,
volevo dire alla signora Rosa che noi dobbiamo avere fede, perché comunque Dio sa quello che... Dio non può volere il male, lo permette, però sa lui perché, i suoi disegni, i suoi tempi.
Bene, grazie.
Bene, io
Maria.
Ti saluto. Anna, ti saluto.
Grazie.
E io
grazie.
Sono sempre in ascolto. La voce allora. Di Anna è dolcissima e veramente ti rassicura. Bene, quindi questo preghiamo. Volevo dire alla signora Rosa.
Preghiamo insieme gli uni per gli altri, questo è importante,
bene.
Aiutiamoci.
Ave Maria.
Grazie ancora, Ave Maria. Allora, torniamo alla, dice, la rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici, per cui la rivelazione, diciamo che è la Sacra Bibbia, vero? Ciò che Dio ci ha rivelato, e questa rivelazione illumina, dona intelligenza ai semplici, cioè il Signore ci insegna cose che possiamo fare, non cose impossibili. Per cui dice, tu devi fare sta cosa. Signore, ma io sono piccolo, ma io sono grande, per cui ti aiuto, basta che tu chieda, aiutami. Ti ho dato l'angelo custode. L'angelo custode ci custodisce in quel che gli è consentito di custodirci, cioè non è che se noi vogliamo fare i peccati lui ci proibisce di farli, si copre gli occhi quando noi facciamo certe cose. Allora, apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi. Allora, pesiamo le parole, io vorrei sapere quanta gente, vero, di questi tempi ha sete dei tuoi comandi. Qui c'è la sete di bibite, di succhi di frutta, di acqua fresca con le bollicine, ma diciamo ho sete dei tuoi comandi. Ecco, ognuno fa quello che vuole, vuol dire che non ha sete dei suoi comandi. Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome. L'amore, chi mi ama osserva i miei comandi, è scritto così, ma veramente c'è così bisogno di fare catechesi, che noi abbiamo dei cristiani, diciamo, che hanno come parente anche Tarzan, diciamo molto selvatici, per cui è difficile addomesticarli, perché ognuno vuol fare di testa sua, e si fa la religione, fai da te. Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa e non permettere che mi domini alcun male. E qui vedi, il Signore può permettere che ti domini il male, ma se tu preghi, ovvero non permettere che mi domini alcun male, e tu hai pregato e il Signore ti esaudisce, ma tu invece non lo chiedi e poi ti lamenti che sei fatto così, e non è mica colpa tua se sei fatto così. Eh no, tu devi pregare, Signore, che domini il male che è anche in noi. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Allora, vedete, sono salmi, sono poche parole, ma cari miei, tutta la sapienza di Dio, ecco, in poche parole. Non abbiate fretta di leggere e di correre avanti, dovete pesare le parole che leggete. Adesso io mi devo fermare perché c'è il Santo Vangelo e dobbiamo lasciare ad Anna, vero, che ci legga il Santo Vangelo e poi anche il commento di Don Dolindo, naturalmente.
Benissimo. E mi metto al lavoro subito, ecco, tralascio la parte introduttiva,
sì,
la frase,
sì,
per guadagnare qualche momento. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
Sale e luce, no? Il sale, diciamo, chi ce l'ha il sale? I maliziosi, quelli che ingannano il prossimo, come hanno sale quelli là nella zucca, eh? Ne hanno pochi, quelli che si fanno ingannare invece, perché chi ascolta la parola di Dio, se la conosce bene e sente questi mestatori di popoli che dicono un sacco di baggianate, e dicono, questo sta dicendo sciocchezze, perché sta dicendo il contrario di quello che dice nostro Signore Gesù Cristo. E allora non ti credo, sei bugiardo, sei falso, non sei figlio della luce, ma sei figlio delle tenebre. Vedi subito, capisci di che razza è. Siete luce del mondo, ma che luce? Ma noi siamo luce del mondo, ma fammi la carità. Diciamo che se i moscerini adesso in estate, vero, vanno verso la luce, tutti intorno alla luce, vero, tutti questi insetti anche di notte, no? Pensa una persona santa, luminosa, quante anime attira, eh? Quante anime attira. Invece, siccome il lampione è fulminato, lì non c'è nessun'anima attratta da un lampione fulminato. E cari miei, purtroppo voi sapete che anche circolano intorno ai lampioni, lo sanno i pipistrelli, e diciamo che poi hanno una faccia che assomiglia, un volto che assomiglia molto, vero, al nemico nostro infernale, e gira intorno dove ci sono le anime, vero, attratte dalla luce, e se ne mangia parecchie, per cui vedete anche questi esempi molto naturali, perché si notano, si vedono in natura, però spiegano una situazione spirituale. Adesso Anna, vai avanti tu.
Bello questo esempio, che bello, ti stavo ascoltando.
Almeno io le cose le guardo e poi anche le considero.
L'analogia splendida.
Visto che il Signore me le fa vedere e mi ha dato un po' di sale, non è mica tanto, ma quel poco che ho, diciamo, mi fa capire anche le cose semplici, no?
Bellissimo, grazie. Allora io proseguo con la lettura della meditazione, sono a pagina 131, capitolo 5, San Matteo. Gesù Cristo, promulgando le basi fondamentali del suo regno, si rivolse principalmente ai suoi apostoli e per essi ai sacerdoti. Le beatitudini sono il programma della loro vita, consacrata tutta al Signore, nella piena rinunzia a tutto quello che è falsa gioia terrena. Essi debbono essere poveri di spirito, distaccati da tutto e contenti del poco, per conservare nel cuore solo aspirazioni celesti ed evitare le schiavitù dell'interesse economico che distruggerebbe qualunque opera di apostolato. La loro felicità deve stare tutta nell'abbandonarsi a Dio e nel confidare in Lui unico sostegno. Più dei leviti, che non avevano una proprietà fissa, essi hanno Dio per loro porzione di eredità e debbono alienare il cuore da ogni attacco materiale. L'apostolato che debbono svolgere non può essere mai irruente, perché essi debbono conquistare le anime e perciò debbono avere come forza la mansuetudine. Generano le anime a Dio col sudore delle fatiche apostoliche e col sacrificio continuo. Piangono, ma sono consolati dalla messe che raccolgono e debbono percorrere il mondo con una fame, una sete ardente di giustizia per diffondere la perfezione e di misericordia per sollevare i poveri peccatori. Casti e puri di cuore, si beano delle bellezze di Dio e danno la sua gloria come meta della vita. Propugnatori di pace nelle coscienze, nelle famiglie e nella società, sono i continuatori dell'opera del Figlio di Dio fatto uomo e sono chiamati anch'essi figli prediletti di Dio. In tutto, simili al loro Maestro, affrontano ogni persecuzione, ogni ingiustizia, ogni ingiuria e continuano il loro santo ministero da eroi, fissi con lo sguardo all'eterna ricompensa. Dopo questa esposizione sintetica del programma sacerdotale di tutti i tempi, Gesù Cristo dà la ragione della perfezione che inculca i suoi apostoli ed induce in loro il senso della responsabilità dicendo: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Dovete con la vostra virtù, quasi sale nel cibo, rendere accessibile ed assimilabile la verità e dovete splendere come lampade sul candelabro, non potendovi celare allo sguardo degli altri uomini dall'altezza in cui vi eleva la vostra dignità. Da voi l'umanità deve essere guidata. E se voi vi rendete insulsi o vi ottenebrate, vi renderete ludibrio di tutti e sarete rigettati dal Signore.
Ave Maria, scusate l'interruzione.
Prego.
C'è Maria che vuole intervenire. Un'altra Maria.
Mi chiamo Claudio.
Sì.
C'è una persona che vuole porgere qualche domanda, Claudio. Maria.
Bene, pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto, Claudio?
Ave Maria.
Ave Maria. Volevo chiedere una domanda, vorrei avere più informazione. So che lei è una persona che non ha pelo sulla lingua e le cose le dice chiare. Sappiamo un po' quello che sta succedendo sui gender, penso che più o meno tutti quanti sappiamo un po' qualcosa, no? Siccome in questo periodo, giorno 20, ci sarà la manifestazione a Roma, però vedo tanto silenzio, cioè che non, come una cosa che non interessasse a nessuno. Noi abbiamo fatto manifestazione in piazza in silenzio, però non c'è stato un rigo, non c'è stato niente, è come se tutti quanti siamo a dormire e ci va bene così tutto quello che loro stanno pensando, progettando lì al governo. Questo mi fa molto preoccupare.
Infatti preoccupa questo, perché
certo che
i cristiani non sono sale.
Da cristiani ci preoccupa perché vogliono eliminare la famiglia e quindi io penso che ognuno di noi ci teniamo alla famiglia. E arrivare addirittura che nominare la famiglia si rischierà anche il carcere, un anno e mezzo di carcere, mi sembra proprio che siamo arrivati al limite, tanto più per quelli che stanno progettando per i bambini, distruggere i bambini da piccoli con le scuole, cambiare tutti i metodi, cambiare tutto, vogliono tutto mettere nelle loro mani, l'educazione sessuale e tutto il resto.
noi abbiamo dei governanti che stanno condannando a morte la popolazione, intanto spirituale, no? E poi probabilmente arriverà qualche cosa che forse ci condannerà anche a morte fisica, ma questa, diciamo, questo avanzare sottile, viscido, che profitta della cecità dei cosiddetti cristiani che però non ci vedono.
Lo so.
Non hanno occhi, hanno occhi,
anche
ma
di
non
Volantini,
vedono.
Però vedo che ancora non... cioè non siamo soltanto il mio paese, ma vedo che sparse nell'Italia, ci siamo in numerosi, per grazie di Dio, non siamo né politici né questo e questa, siamo genitori che abbiamo figli e che siamo molto molto preoccupati per questa nuova generazione che sta venendo, perché per quello che hanno loro in mente veramente distruggeranno questa gioventù che sta venendo ora e tutte le future.
Ma sa, queste cose dipendono anche dai, diremo così, dai comandanti dell'esercito cristiano, che non sono degli strateghi militari nel senso spirituale, e qui praticamente vogliamo scendere a compromessi invece che fare la battaglia, capito?
Quelli allora, che pagheranno le conseguenze saranno i nostri figli, i nostri nipoti, tutte le nuove generazioni che vengono, è una cosa molto
mai?
Forte, è una cosa
come
molto mai? Forte, dimmi.
Ma dico, i profeti li hanno ammazzati tutti perché parlavano chiaro.
Aspetta anche,
no?
Per noi.
Allora, oggigiorno invece sì, si vuole andare d'accordo con tutti. Allora, praticamente questo, questa specie di dialogo, che diciamo non è un dialogo costruttivo, perché è un dialogo, diciamo, dove si cede praticamente per andare d'accordo con quell'altro, va bene?
Rompe.
E io praticamente accetto l'errore suo per andare d'accordo con lui. Gesù Cristo l'abbiamo ammazzato perché non andava d'accordo né con gli scribi né anche con i farisei, continuava a tormentarli. Invece noi qui tormentiamo quelli che dovrebbero essere lasciati in pace, no? E lasciamo in pace quelli che dovremmo tormentare. Qui dialogo, diciamo incontri diplomatici e incontri di qua, incontri di là, ma noi dobbiamo andare incontro a Gesù Cristo, non incontro alle persone che vogliono portarci fuori pista. Avete visto che bel medaglione hanno regalato al Papa a Sarajevo, però non avete mica capito cosa significava quel medaglione, quella specie di mezzaluna che è tre quarti di luna, che praticamente chiude il cerchio e all'interno c'è la stella di David e all'interno c'è il piccolo crocifisso, c'è Gesù Cristo che è il più grande di tutti, è finito a diventare il più piccolo di tutti, e il cerchio fra poco si chiude perché Islam avanza da tutte le parti, e sarà, se Attila era il flagello di Dio, adesso vedremo qual è il flagello di Dio.
Noi preghiamo, chiediamo preghiera a tutti, che il Signore ci tenga veramente tutti uniti, ci tenga uniti proprio nel nome di Gesù Cristo, perché...
Ma uniti alla verità, no? Perché io non sto unito a coloro che insegnano l'errore, assolutamente.
Noi siamo per Gesù Cristo e per la nuova generazione, per il bene di tutti, non siamo né partite né niente, siamo persone normali che abbiamo a cuore. Io penso che ognuno di noi ha cuore alla famiglia, ha cuore ai bambini, ha cuore ai giovani, alle nuove generazioni, per il bene di tutti. Non facciamo pubblicità di questo e quest'altro, l'unica cosa che il Signore ci chiede.
Noi siamo uno Stato laico, uno Stato anticristo, non laico.
Ah.
E un po' alla volta abbiamo fatto tutte le leggi contro Cristo, no? E gli italiani che credono di essere cristiani perché sono in Italia e credono che questi qua siano cattolici, quindi sono i cattocomunisti praticamente, che vanno avanti diciamo viscidi, pian pianino arrivano dappertutto, vedrete cosa passerà ancora.
Non so. Io volevo
che non ci sono cristiani che combattono il male.
Non so se mi ha permesso Claudio, la signora che aveva chiamato prima, molto prima, che dove diceva perché il Signore non fa questo, sta per mettere questo e quest'altro.
il Signore permette questo perché, almeno secondo me, come dicevo un tempo fa, quando è successo i fatti che sono cadute le Torri Gemelle, dove si chiedevano ognuno a Dio dove stava quando è successo questo, una ragazza americana rispose tramite un'email dove diceva: Dio sta dove l'abbiamo messo noi, abbiamo voluto l'aborto, abbiamo votato, ok, cosa buona, abbiamo votato, il divorzio, e abbiamo votato, ora ci chiediamo a Dio dove sta. Dio sta dove l'abbiamo messo noi, che l'abbiamo escluso dalla nostra vita.
Certo,
da tutte le cose della nostra vita, dicendo tu metti da parte, adesso farò a modo mio perché ancora non hai capito i nostri problemi e questi sono i nostri problemi. Lì abbiamo messo nel Signore, ora ci chiediamo perché sta succedendo questo. Sta succedendo perché abbiamo messo Gesù Cristo da parte. E forse è il momento di ritornare veramente alle radici cristiane. Io quello che prego il Signore è che si possa ritornare alle radici cristiane. Questo l'auguro per tutti, perché il bene per tutti, per tutta l'umanità, viene proprio se ritorniamo alle radici cristiane.
Vedete, hai detto bene, radici cristiane. Pensa che a Bruxelles non vogliono riconoscere le radici cristiane d'Europa, per cui questa macchina che continua ad avanzare, vero, e che taglia tutto ciò, le radici cristiane, noi abbiamo voglia, con questa Europa unita, praticamente noi non abbiamo più la nostra libertà, nel senso che non abbiamo più il potere, diciamo, solo italico, ma dobbiamo fare quello che dicono loro là, capito? Perché quelli lì hanno perso la fede, sono quello che sono, vogliono che noi diventiamo come loro. La strategia infernale questa. Vabbè.
Infatti vedo, questa siamo, è tutta un'opera demoniaca quello che sta succedendo.
Sì, sì, sì. Europa uniti nella disgrazia.
Però bene, di non perdere allora, di fede, ma di pregare, di supplicare il Signore che ci venga incontro in questa situazione.
Preghiera.
E ci libera.
E
non solo la preghiera, ma essere anche presenti e farci vedere che non siamo,
certo,
non siamo un piccolo gruppetto che vuole questo.
Sì,
a Roma
non ci andrà
a fare questo, ma nel silenzio vedere che ci sono persone,
certo,
genitori, famiglie, che vogliono che la famiglia continui a vivere,
certo,
e non essere oppressa.
Bene.
Bene, io
tempo,
ti ringrazio, Claudio.
Il tempo è stretto, sì. Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.
Anna.
Ave Maria.
Anna.
Io guardo,
tu non hai finito, però.
No, però guardo l'orologio, Claudio.
Di ancora qualcosa, c'è tempo.
Completo questo
sì,
capitolo,
sì,
è proprio una mezza paginetta.
Sì, 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 vai.
Sono ancora pagina 132. Un sacerdote infedele al suo dovere, o anche semplicemente insipido, cioè rilassato nella pietà, è oggetto di disprezzo, rende vana la sua missione. Il mondo è conquiso dalla virtù sacerdotale quando questa è piena, quando splende sul candelabro della Chiesa. Non si importa né sa che farne dei sacerdoti umanamente e laicamente scienziati, artisti, statisti, eccetera. Va trovando i santi, perché sacerdozio e santità sono due concetti inseparabili. Il sacerdote che non è santo è sale infatuato, che non solo non condisce, ma è incapace di essere condito, rimanendo ostinato nella sua estrema miseria. Si può dire che in questo non ci sono mezzi termini e che un sacerdote che non è santo è già cattivo, è già infatuato. Se è santo, è povero, mansueto, mortificato, zelante, misericordioso, puro, pacifico, paziente, è beato nel suo cuore e comunica la beatitudine. Se non è santo e cerca la beatitudine nella terra, è avido di guadagni, è impetuoso, egoista, ozioso, scorretto, mormoratore, duro, rozzo, intollerante, e dissemina solo il male intorno a sé, perché discredita il regno di Dio. Il mondo si deve specchiare nel sacerdote e deve sentirlo tanto superiore da vederlo come lampada sul candelabro. Se lo vede sotto il moggio di grano, accumulato agli altri quasi granello nella massa, giacente per terra, quasi lampada spenta, non lo riguarda più con onore, né è capace di gustare le grandezze della fede e di glorificarne Dio. Bene.
Ecco, meno male che l'hai letto queste cose, perché Fanno bene a tutti, diciamo, in particolare dobbiamo pregare per i sacerdoti, che sono stati chiamati ad essere sale e luce. Se non sono né sale né luce, praticamente si confondono con gli altri e dicono ma lo fa anche lui, ma l'ha detto anche lui. No, il sacerdote è profeta, parla a nome di Dio e deve spiegare le cose come le ha spiegate il nostro Signore, non può insegnare come le insegnano i rivoluzionari di questa terra, che pensano solo alle cose di qua giù. Bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, ringraziamo anche quelli che sono intervenuti e diamo l'appuntamento per venerdì prossimo, quando festeggeremo il Sacro Cuore di Gesù.
Certo.
Prepariamoci, mite e umile di cuore, pensiamoci un po', e siamo cristiani veri, no? Cristiani, diciamo, solo di rappresentanza a parole, però i fatti sono poi molto diversi da quello che diciamo. Bene, santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.